Pluriversi Radio, podcasting all'Università di Bergamo. Marco Lazzari, corso di informatica per le discipline umanistiche. Oggi riassumiamo quelle che sono le principali funzioni del sistema operativo, i suoi principali scopi. E da questi deriviamo anche una schematica, semplificata descrizione dei principali sottosistemi che possono comporre un sistema operativo moderno. Cerchiamo di arrivare all'elencazione delle funzioni del sistema operativo per approssimazioni successive. In prima battuta sappiamo che il sistema operativo è un tramite fra l'utente e il sistema hardware. Abbiamo detto e ridetto parlando delle macchine virtuali. In questa prospettiva, la funzione del sistema operativo è quella di agire da interfaccia fra l'utente e la macchina. Volendo dettagliare un po' di più, in questa funzione di interfaccia il sistema operativo agisce, lo dice la parola stessa, in due direzioni. Da una parte ha lo scopo di gestire efficientemente il sistema hardware, dall'altra ha quello di gestire efficientemente la comunicazione da e verso l'utente. E allora, giunti a questo punto, vediamo di scendere al livello di dettaglio più accurato che serve ai nostri scopi ed elenchiamo quindi le funzioni del sistema operativo. Innanzitutto l'interfaccia utente. Il sistema mette a disposizione dell'utente un ambiente e un linguaggio con il quale colloquiare con la macchina fisica senza dover necessariamente esprimersi con il linguaggio e le primitive di comunicazione della macchina stessa. Diciamo che il sistema operativo provvede l'utente di un interprete di comandi con il quale l'utente può impartire ordini e fornisce anche il sistema operativo risposte espresse in un linguaggio che siamo soliti definire amichevole. Sappiamo anche, questo è un dettaglio, anche se importante, che l'interfaccia può essere essenzialmente di due tipi, interfaccia caratteri e interfaccia grafica. Seconda funzione. L'interfaccia grafica permette, tra le altre cose, l'accesso dell'utente al sistema. In un sistema monoutente, quindi dove c'è un unico utente per un certo elaboratore, questa funzione ha un significato limitato. Ma in un sistema multiutente ne assume uno decisivo rispetto all'uso delle risorse e alla sicurezza. Questo significa allora che il sistema operativo avrà fra le sue funzioni anche quella di controllore di accesso e quindi permetterà oppure negherà la condivisione di dati e di applicazioni e gestirà opportune politiche e meccanismi di protezione e di risoluzione di conflitti per l'uso delle risorse. Punto 3. Un'altra funzione fondamentale nell'esercizio di quel compito di cui dicevamo di ponte fra utente e sistema, un'altra funzione fondamentale è quella relativa alla esecuzione dei programmi. Il sistema si incarica di caricare in memoria i programmi lanciati dall'utente e di farli eseguire efficientemente dal processore e quindi sarà anche in grado, come vedremo, di gestire politiche di alternanza fra processi. E poi sarà anche in grado di inizializzare i dispositivi di I/O necessari all'esecuzione e anche tutte quelle risorse che dovessero servire all'esecuzione, come per esempio la rete di comunicazione. Punto 4. Un'altra funzione fondamentale è quella di accesso e gestione dei dispositivi di ingresso e uscita. L'utente di un computer che deve inviare un documento in stampa non si cura dei dettagli del trasferimento del documento al dispositivo e nemmeno deve peritarsi di imparare a usare i comandi del dispositivo stesso. Semplicemente quello che fa è inviare una richiesta di stampa che viene presa in carico dal sistema operativo che provvede a gestire i dettagli di basso livello necessari per ottenere il risultato richiesto. Punto 5. La gestione dell'archiviazione dei programmi, dei dati e dei documenti. Il sistema operativo interfaccia l'utente nella gestione delle operazioni di lettura e scrittura sui supporti di memoria secondaria e lo astrae quindi dalle operazioni di basso livello e fornisce all'utente una strutturazione logica degli archivi che consente una efficiente gestione dei documenti. L'utente quindi non vede il disco rigido come un insieme di tracce, di settori, di blocchi, ma piuttosto lo vedrà come un insieme di cartelle di file che poi il sistema operativo provvederà a mappare opportunamente in termini di tracce e di settori. Punto 6, per chiudere, esiste anche una funzione che possiamo chiamare di contabilizzazione, che permette di monitorare e tracciare l'uso delle risorse con lo scopo di ottimizzare la gestione stessa oppure per un'eventuale fatturazione dei costi del sistema agli utenti. A questo punto, da questo elenco di principali funzioni, possiamo far derivare che un sistema operativo dovrà comprendere alcuni principali sottosistemi che proviamo a elencare. Numero 1, un sottosistema di gestione degli utenti che fornisca l'interfaccia utente-laboratore e che permetta agli utenti di accedere al sistema in modo semplice e conforme ai loro privilegi d'accesso. Numero 2, un sottosistema di gestione del processore per il controllo della CPU e dell'esecuzione dei programmi. Un sottosistema che deve essere in grado di schedulare i processi in esecuzione, stabilendo eventuali priorità e alternanza di esecuzione. Numero 3. Un sottosistema di gestione della memoria per controllare l'allocazione della memoria centrale e la sua corretta gestione durante l'esecuzione dei programmi. Punto 4. Un sottosistema di gestione dei file per gestire l'archiviazione e il reperimento conseguente di programmi e documenti sui supporti di memoria di massa. Punto 5. Un sottosistema di gestione dei dispositivi periferici per astrarre l'utente dal compito di trattare direttamente con loro, e anche per gestire quegli eventuali conflitti che dovessero insorgere nel caso di richieste concorrenti di dispositivi condivisi fra più utenti o più processi. Punto 6. Un sottosistema per il controllo degli accessi che sia in grado di verificare i privilegi degli utenti che cercano di accedere alle risorse del sistema e che attribuisca a ciascuno di questi utenti le risorse che legittimamente gli spettano. Infine, un sottosistema di gestione delle connessioni verso l'esterno che permetta l'interfacciamento e la comunicazione con risorse di rete.